Leggiamo due lettere che abbiamo ricevuto da due fratelli nuovi. La prima è da una coppia, Cristina and Will, che vivono in Australia. Scrive Cristina: Ciao fratellini, vi ascolto quasi tutte le mattine andando al lavoro. Il mio spirito si riempie ascoltando il Vangelo semplice e vero del nostro Gesù. Ma ho una domanda che non riesco a togliermi dal cuore. In questi anni ho evangelizzato molto. Pregato per guarigioni, scacciato demoni, sentito la voce di Dio e combattuto contro il nemico e aiutato molti bambini a ricevere lo Spirito Santo e l'amore per Gesù. Al momento non vedo di star facendo questo con la stessa intensità di prima. Tutto questo da quando in chiesa c'è una mamma spirituale a cui voglio bene e rispetto, che fa tanto per il Signore e ha storie bellissime di evangelizzazione con lui da tutto il mondo. Ma mi dice che non posso fare liberazioni perché mi passano i demoni se non ho un dono speciale.
Cioè, cosa succede? Che i demoni dalla persona che deve essere liberata passerebbero a lei?
O che non posso fare altre cose perché non sono pronta. E la Chiesa, altrettanto, non sembra necessitare di alcun aiuto.
Cioè, dice, non ci aiutare, il tuo aiuto non ci serve.
Sì. Prima mi danno il foglio per chiedere cosa voglio servire e tutto quello che ho messo non me l'hanno fatto fare. La chiesa precedente a questa ho servito in tutto per 9 anni. Io e mio marito andiamo in questa chiesa vedendo che lo Spirito Santo si muove, ma dentro mi sento schiacciata e ferita da questa sorella. Da un lato mi chiedo, è giusto rispettare il pastore? Forse Dio vuole che impari una lezione. O forse deludo Dio non essendo come prima. Una cosa che Dio mi ha detto di fare è di addestrare i bambini e quello lo faccio con tutto me stessa. Con gli adulti, dopo questo accaduto, non so che fare, se parlo di Gesù, eccetera. Ma non vedo più la mano di Dio con la stessa intensità e sono molto triste. E vorrei sapere se sto credendo una bugia o se davvero non sono pronta e devo aspettare. Ma cosa devo aspettare? Non capisco. Perché non posso essere più me stessa? Credo in una relazione con Dio, non in un metodo. Credo nella semplicità del Vangelo e ubbidienza, e non a delle gerarchie. Finalmente, fratelli, sento predicare verità sul tempo della fine e sono fiera di voi, e mi sento parte di voi. Odio le bugie. Amo tutto quello che fa Dio felice. Apprezzerei una preghiera e una risposta che mi dia il via come soldato attivamente. Grazie fratelli, God bless you in abundance.
Ok, God bless you too. Praise the Lord. Va
Amen.
bene.
Io dico che i
Grazie, Signore.
fratelli che vogliono attivarsi per Gesù nelle chiese sono pochi, sono rari. Quindi quando esistono una coppia che vuole fare qualcosa, dobbiamo incoraggiarli e aiutarli e fare tutto il possibile per attivarli.
Sai, dice in Giovanni 7, dice che vi era divisione tra la gente per causa di Gesù. Quando Gesù parlava, portava divisione. Va bene, Matteo 10,36 dice: da ora in poi una casa è divisa, io non porto pace, ma porto una spada. C'è il momento che in una chiesa bisogna dividere perché non ricevono più le scritture, sono ormai bottiglioni di vino vecchio, ciao. In generale, come ho detto prima, non si porta divisione in una chiesa, non si mormora, però si evangelizza. Si possono evangelizzare le persone con il Vangelo, però. Se stai condividendo il Vangelo anche radicale, persone dentro una chiesa, non è sbagliato se è il Vangelo. Però mormorare, non mi piace il pastore, lui grida troppo poco, troppo così, troppo. Cioè, andiamo alle scritture. Cioè, tu sai quando una mormorazione viene dal diavolo, quando diciamo un disaccordo viene dal diavolo, perché non hanno scritture e se le hanno sono false. Cioè, non la scrittura è falsa, ma l'interpretazione. Va bene, detto questo, questa chiesa sembra che dice, se ho capito bene, che com'è che dice, stiamo bene così, non ci serve niente. Cos'è che dice?
Sì, la Chiesa non sembra necessitare di alcun aiuto, quindi le cose, che tu vuoi fare, liberazione non puoi fare perché ti passano i demoni se non hai un dono speciale. Altre cose non puoi fare perché non sei pronta.
Sì, com'è che dice la Chiesa non ha bisogno di cose?
E la Chiesa non sembra necessitare di alcun aiuto.
È ridicolo, no? Col mondo che sta andando all'inferno, la Chiesa non gli serve niente.
Ah, sono già perfetti.
Guarda, mi ricorda l'Apocalisse 3,17 della Laodicea che dice... Gesù dice a questa chiesa, ah, tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. E Gesù dice, tu non sai che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
17,
le chiese
18.
Che dicono non ci serve niente, e Gesù dice che invece sono miserabili, poveri, ciechi e nudi. Va bene, Apocalisse 3,17. Quindi io non ci credo alla storia che la Chiesa non gli serve niente. Una Chiesa che dice non ci serve niente ha bisogno di tutto. Va bene, ora c'è la mamma spirituale, c'è la mamma papà spirituale. Ora, attenzione, le mamme spirituali, a me tante pecorelle mi chiamano padre spirituale. Questo è un titolo che io non ho mai chiesto. Anche qui nella comunità mi chiamano a volte papà. Ma io non l'ho mai chiesto questo, non sono degno. Non sono degno che mi devono chiamare papà, che sono io. Però scelgono di farlo, dice, tu sei come un papà spirituale. Beh, Paolo e Corinzi dicevano questo, io sono vostro padre spirituale. Il
sì,
Papa
perché?
Non può dire io sono il Papa, il padre, non può dirlo. Mm-hmm. Perché se tu non hai evangelizzato delle persone, non sei il padre, sei niente, un burocrate come il Presidente della Repubblica, che è presidente perché lo hanno eletto, ma io non l'ho eletto però. Per me non è il mio presidente, lo devo subire. Quindi uno che non so se questa donna qui vuole essere chiamata mamma, se lei lo richiede è fuori binario, è come la Madonna, lei è la mamma della Chiesa, quando l'ha partorita la Chiesa, che è la madre della Chiesa, la madre di Dio, quando l'ha partorito Dio? Cioè sono delle cose blasfeme. Capito?
Quindi il padre spirituale o la mamma spirituale sono quelli che ti hanno generato in Cristo, che ti hanno dato la salvezza, ti hanno cresciuto in Cristo.
Esatto. Ma non solo messo incinta una donna è scappato. La donna cosa fa? Adesso sono incinta. Non solo evangelizzato una persona, dato la salvezza, adesso addio, arrivederci, lì c'è la panca da scaldare, ma io sono troppo occupata a vedere la televisione. Mm-hmm. Tu le segui tutti i giorni le pecore, vere. Capito? Io ho fatto così con te, Angela, e con tutti gli altri della comunità.
Sì,
e con centinaia che non sono più qui.
Sì.
Ogni santo giorno le seguivo.
Sì.
Va bene? C'era, mi ricordo, eravamo in Romania e c'era tua madre comunista che ti ha fatto giurare sulla Bibbia che non andavi più da fratello Giuseppe.
La madre di Dora.
Vera Dora?
Sì.
Ecco, io gli ho detto il giuramento così non conta, e Gesù Cristo lo rompe, lo infrange.
Amen.
E questo qui nel greco della Bibbia ti fa anche giurare sulla Bibbia, nel nome di Gesù lo infrangi. Questo giuramento è stato un'estorsione con la paura. Quindi te nel nome di Gesù... chiedi a Dio perdono e non lo fare più. E grazie a Gesù il Signore l'ha benedetto e Dora è cresciuta, adesso è una dolce discepola. E allora lei non poteva venire a casa nostra ogni giorno, ci riunivamo a leggere. Dora, vieni qua un attimo. Tu non potevi venire tutti i giorni a leggere la Bibbia con noi, studiare, che noi avevamo due riunioni al giorno. Uno a mezzogiorno e uno alla sera, vero? E avevamo circa 20 persone che venivano tutti i giorni. E tu è una di queste.
Sì.
Allora, siccome tu non potevi più venire, cos'è che succedeva?
I would have stopped growing in Jesus.
Sì.
If I wouldn't have come, I would have stopped growing in Jesus. But yes, io non potevo più venire. Perché mia mamma mi cronometrava sempre dove vai, quanti minuti ci vogliono dalla tua scuola fino alla casa. E in questo punto i fratelli avevano un camper, venivano in my way, which was my direction from school to work.
Quindi parcheggiavo, avevo questo camper che l'ho portato dall'Italia, e l'ho parcheggiato davanti in un piccolo parco davanti alla sua scuola
e per 20 minuti mi fermavo per ascoltare la parola di Dio.
Ti fermavi, entravi dentro,
sì.
C'erano altre pecorelle che li invitavamo lì.
With a clock,
sì,
I had a clock.
Tu avevi una piccola sveglia, la mettevi davanti sul tavolo, 20 minuti spaccati.
Sì.
E di più non riuscivi a tirare la corda, se non si rompeva, con tua madre.
Sì.
Tua madre era tipo KGB,
molto.
Comunista.
Sì, non si scherzava.
E allora, 20 minuti, e allora cosa facevamo? Ti seguivamo tutti i giorni, addirittura
sì.
Guidavamo il camper lì, lo mettevamo davanti alla tua scuola e tu uscendo se non stavi attento ci sbattevi contro, entravi dentro, e no, yes, eravamo in un piccolo parco con gli alberi,
sì,
lì,
sì,
imboscati, diciamo.
Sì.
E così, e questo è andato avanti per mesi.
Sì. Grazie, capito? Gesù, per questo, perché senza non so cosa, I don't know where I would have ended up.
Sì, altrimenti se senza di questo non ce l'avresti fatta a fare essere discepola.
No, no, senza essere seguita ogni giorno.
Seguita ogni giorno, cioè... Primo Pietro 2:2 dice: bambini appena nati appetiti al latte della parola. Il bambino non puoi allattarlo 2 ore alla settimana con un sermone scongelato sotto il microwave, lo devi allattare tutti i giorni,
sì.
Ma dove hanno imparato queste religioni a allattare i bambini 1 volta alla settimana? Latte congelato, tra l'altro, non è neanche buono. Latte congelato non è buono, deve essere fresco. Va bene? Grazie, Dora.
Grazie, Gesù. Grazie, Dio, per voi.
Amen. Amen, amen. E quindi il punto è non solo evangelizzare, ma anche seguire le pecore.
Evangelizzare e seguire le pecore. Va bene?
Amen. E allora la risposta per questa sorella dall'Australia è: devo sottomettermi al pastore e smettere di evangelizzare perché la Chiesa non ha bisogno, o devo attivarmi per Gesù, dove lei sente una chiamata per aiutare i bambini?
Beh, guarda, io ho girato tante chiese, andavo a evangelizzare, con alcune lavoravo, e però ognuno se la girava a suo modo, non c'è una regola, no? La regola è non mormorare in una chiesa, non portare divisioni, non devi essere un maldicente contro la leadership, però quando la leadership è fuori binario, allora tu vai, prendi l'autorità che non hai dalle scritture, vai dal pastore e dici: pastore, la situazione nella parola è così, 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 così. Se non ti ascolta te ne puoi andare. Mm-hmm. Capisci? Quindi il pastore deve fare la sua parte e guadagnarsi rispetto, cioè rispettando la parola di Dio, ricevendola, obbedendola, il pastore. Che tu sei sottomesso al pastore, ma il pastore è sottomesso alla parola, quindi tu con la parola ti metti a livello del pastore e lui deve ascoltare. Un pastore che non ascolta la parola merita che ci scuotiamo la polvere e ce ne andiamo a seguire Gesù, seguire il Vangelo. Se invece il pastore è un esempio e non solamente un sermone, e allora bisogna sostenerlo. Va bene?
Amen, sì.
Quindi va bene, e poi che altro dice questa sorella? Sull'autorità stava parlando, che devo sottomettermi o no, giusto?
Sì, sì, sì. Perché ci sono scritture nella Bibbia in favore alla sottomissione al pastore, altrimenti come può un pastore guidare la Chiesa se la gente non si sottomette alla sua autorità?
Esatto, esatto, esatto. Dio è Dio dell'ordine. Devi stare, c'è sempre un ordine. Mm-hmm. Fin quando rimane una Chiesa, devi portare ordine, devi aiutare la Chiesa. Però se la Chiesa non segue la parola, allora puoi andare lì per evangelizzare le pecorelle, se vuoi. Vai lì e evangelizza le pecorelle, certo. Dunque, diciamo, Dio crede nella gerarchia. C'è una gerarchia in cielo. Ci sono gerarchie fuori dal Vangelo e gerarchie nel Vangelo. Il problema non è la gerarchia, perché c'è la gerarchia di Dio. Vai in 1 Corinzi 12, guarda.
Sì.
Non è che perché c'è un pastore mercenario buttiamo via la gerarchia, perché c'è un dottore che è imbroglione, un dottore drogato, un dottore, tutti i dottori sono così, no, cosa c'entra? Mm-hmm. Il verso 28?
1 Corinzi 12:28: e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue.
Capito? Cioè, capita a tutti quando evangelizzate di imbattervi nelle sette. Ci sono sette anarchiche che dicono: siamo tutti uguali. Il nostro gruppo, cioè loro dicono così alla gente: unisciti a noi che siamo tutti uguali. Uno magari che arriva da una chiesa magari sgangherata, che c'è un pastore mercenario, e questo pastore mercenario imponeva l'autorità. Ah no, vieni, unisciti a noi che noi siamo tutti uguali. Bene, la chiesa è tutti uguali, è una bugia del diavolo. Non esiste. Non esiste affatto. Non c'è niente al mondo. Io sfido chiunque a dimostrarmi che una qualsiasi cosa al mondo sono tutti uguali. Un pollaio senza gallo, due cani che sono uguali, che non litigano finché uno prende sopravvento, una tribù di leoni che non c'è un leone capo. Ma in qualunque, cioè l'unico posto dove l'uguaglianza esiste è tra i bugiardi. I bugiardi che predicano e dicono andate in giro a sfasciare, bruciare le macchine, bruciare i negozi perché volete uguaglianza. No, invece è sbagliatissimo. Loro non devono chiedere uguaglianza, devono chiedere giustizia. Non è lo stesso. Perché se tu mi metti uguaglianza, chi comanda? È la bestia più feroce, il lupo più grosso, il serpente più grande, il dinosauro più feroce. Non c'è niente, non c'è una banca, non c'è un ufficio di assicurazioni, non c'è una scuola, non c'è niente al mondo se non c'è una guida. Può essere una guida falsa, può essere un mercenario, quello che vuoi. Però ci sono anche situazioni, ci sono anche chiese e comunità cristiane che invece funzionano e che il pastore invece non è un mercenario. Il pastore è pronto a dare la vita per le pecorelle. Va bene, quindi il problema non è la gerarchia, perché anche Dio c'ha la sua gerarchia. Vedi, dice, c'ha prima gli apostoli, secondo luogo profeti, terzo luogo i dottori, e poi i miracoli, e poi guarigioni, eccetera. Dio c'ha la gerarchia, quindi prima c'è Dio, poi viene Gesù, e poi lo Spirito Santo, nell'ordine. Gesù che manda lo Spirito Santo, dice la Bibbia. Gesù manda lo Spirito Santo, quindi Gesù è al di sopra. C'è la gerarchia, e poi i cherubini, e poi gli arcangeli. E poi gli angeli, il posto speciale per Abramo, ma non per te, per Abramo, non per te. Davide, Primo Corinzi 5 dice, hai fatto di noi re e sacerdoti e regneremo. Così regneremo. Quando Dio riempirà i pianeti e le galassie, ci sarà chi avrà una galassia per regnare e chi ci avrà invece quattro galline. Dove lo dice? Lo dice in Matteo 25. Due talenti a frutto, ecco quattro, benissimo, quattro talenti. Io ho cinque fruttati, prendi 10 talenti. Poi in Matteo parla delle mine. Sife, stato fedele con 10 mine, regna su 10 città. Dora, give me a scripture. Be over 10 cities. Ok, I think it's in Matthew. Va bene?
Sì, sì.
Quindi tutto dipende dalla fedeltà. Esiste una gerarchia. La Chiesa di Gesù, leggi Angela Matteo 15, Matteo 18, scusa, dal 15-17, dimmi. Luca 19-17. Allora, lo leggo io?
Sì.
A posto. Allora, e dice... verso 17 dice: va bene, servo buono, sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere sopra 10 città. Quindi dice anche talenti, dice città. Quindi già vediamo il mondo del futuro, quando quelli fedeli nella Chiesa regneranno su delle città, su delle nazioni. Verso 18: venne il secondo dicendo: la tua mina, signora, ha fruttato 5 mine, ed egli disse a questo: e tu sii a capo di 5 città. E poi venne l'altro con una mina tenuta nascosta nelle fazzolette, e il Signore lo ha sgridato: io ti giudicherò servo malvagio. Va bene? Dice: toglietegli la sua mina e datela a colui che c'è 10 mine. Luca 19:24. Cosa c'è, Angela?
Matteo 18:15.
Sì.
È quello che leggo. Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Continua?
No, qui c'è la gerarchia. Tu vai dal fratello, correggi se ha sbagliato, o lui corregge te. Come si fa a sapere chi deve correggere chi? Le scritture dicono chi ha ragione e chi ha torto. Sì, però da volte che scrittura c'è il testimone di Geova che ride con un mormone e ognuno se la gira a suo modo. La Chiesa è una nel mondo, la Chiesa di Dio. Queste chiese sono divise in sette. Devi trovare dei fratelli veri che giudicano quali scritture sono applicabili. E qui c'è la gerarchia. Tu fratello vai da quello e non ti ascolta. E allora, per dimostrare che le tue scritture sono corrette e le sue sbagliate, chiama altri due o tre fratelli. E loro confermeranno che le tue scritture o le sue sono quelle corrette. Non ti ascolta. Dillo alla Chiesa. Mm-hmm. E allora la Chiesa lo caccia fuori di Chiesa, come dice in Primo Corinzi, leggi Tito 3:10, Primo Corinzi 5:5, date quel tale nelle mani di Satana perché lui è un fornicatore.
Tito 3:10. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Quindi due ammonimenti e poi lo cacci fuori dalla chiesa. In amore, sempre in amore, dolcemente. Mi dispiace, questo non è il luogo per te. Ti auguriamo il bene e troviti un altro posto. Perché sei uno che semina divisione, qualunque sia il problema. E qui abbiamo visto la gerarchia. Tu volevi chiedere, Angela?
Sì, quindi questi fratelli, per poter evangelizzare, devono cambiare chiesa? O cosa stavi dicendo?
Ah, questo glielo deve mostrare il Signore. Io non posso dire unisci la nostra chiesa o un'altra. Questo Dio deve dirti qual è la tua chiesa. Qual è la chiesa che ti nutre l'anima? Tu non puoi mangiare in un ristorante e pagare in un altro. Capisci? Non puoi andare a mangiare al McDonald's e vai a pagare al Moulin Rouge. Cioè, se qual è la chiesa che ti nutre, che ti guida? Qual è la tua chiesa? Quindi se tu fai parte della chiesa del fratello Giuseppe, però il tuo nutrimento spirituale, la tua guida proviene da una chiesa cattolica, devi andare a sostenere le decime tutto, alla chiesa cattolica o protestante, quello che è. Cioè devi andare alla chiesa che ti... Un marito non può dire alla moglie stasera arrivo, preparati, profumati che voglio darti un bacio stasera. Sì, però lo stipendio lo porta una prostituta. E la moglie dice, senti, io ti voglio bene, ma sei mio marito? Sì, certo sono tuo marito. Dormo con te tutte le sere. Sì, ma te lo stipendio lo porti a quella là. E io sono qua solo a fare il bucato e aspettarti alla sera, scusa. E io sono un uomo libero. Io sono libero. Mi vuoi controllare? No, io non ti controllo, ma trovati un'altra casa per andare a dormire. Mm-hmm. È lo stesso. Se tu appartieni a una chiesa che ti nutre, non, supponiamo una chiesa, quello che ti pare, non puoi andare da frate Giuseppe e dargli la decima a lui, devi andare dall'altra chiesa o viceversa, perché altrimenti sì, stai rubando, stai andando al negozio riempendoti le tasche. Non puoi andare in nessuna chiesa e ricevere nutrimento spirituale e non la sostieni, non è scritturale, va bene?
Sì.
Scegliti la chiesa.
Qual è la cosa più importante, di evangelizzare o di sottometterti al pastore? Se devi scegliere, qual è la cosa importante?
Ma nel caso che il pastore ti dice di non evangelizzare, sì, se tu stai evangelizzando veramente il Vangelo, il pastore è fuori binario.
Mm. Ok.
E quindi la mamma spirituale sarà una mamma dolce, dolcissima, tutto quello che vuoi, ma se questa qua ti dice non puoi evangelizzare... Se non sei preparata, che non sai evangelizzare, la mamma spirituale deve dire, guarda, incontriamoci lunedì e martedì, ti insegno a evangelizzare. O altrimenti prendi un anziano e dici, anziano, vieni qua. Vai con questa sorella, con questo fratello, quello che è, va bene? Lei è una sorella, quindi chiamerà una sorella anziana e dirà, sorella anziana, vieni qua. Insegna a questa sorellina che non capisce la Bibbia, non capisce niente, insegnagli cos'è la salvezza, come predicarla, capito? Questo ammesso, non concesso, che questa sorella non sappia evangelizzare. Se invece sa evangelizzare, da parte nostra, nostra chiesa, abbiamo un corso biblico, quale passo è l'evangelizzazione?
Il numero 4.
Il 4. Sì. Quarto passo, primo è salvezza, secondo lo Spirito Santo, poi c'è il terzo...
I segni del tempo della fine.
I segni del tempo della fine. E al quarto passo dovete evangelizzare se fate parte della nostra chiesa. Se non evangelizzate, non fate parte.
Qui al contrario.
Ecco, qui è tutto al contrario. Qua. Qui se voi avete una dottrina che non volete evangelizzare, noi vi invitiamo con amore. Andatevene via, trovatevi una chiesa dove sono scaldate le panche. Quanto evangelizzare dipende da voi.
Sì.
Dove, come, chi, quando, quante ore alla settimana dipende da voi. Però vi date da fare, per cortesia.
Fate quello che potete. Sì.
Non potete avere bambini e farli morire di fame che il latte lo mettete in frigorifero. Comunque, digli pure a questa mamma spirituale, che noi rispettiamo molto, che mi scriva a me se lo desidera, e io con grande amore, c'ho qualche domanda da fargli. Avrei qualcosa da chiedergli a questa dolce mamma spirituale. Digli che mi scriva.
Sì.
È così che così ti posso dare una mano io. E comunque decidere anche quale chiesa. Cioè, decidi qual è la chiesa che ti guida, anche se tu vai lì, eccetera. Però una chiesa, la chiesa che ti guida è la tua vera chiesa. Poi se tu, diciamo, fai parte di una chiesa, che facevi parte, che eccetera, va bene, noi qui siamo tolleranti, specialmente evangelizza dentro lì. Però ricordi che la tua chiesa, capito, non è necessariamente la mia o quella là, è quella che ti nutre, che ti guida, che ti fa crescere, va bene? Dio
sì.
Ti benedica.
Voglio leggerti un'altra situazione simile, da un nuovo fratello che si chiama Ciro e che scrive: pace nel Signore, Dio benedica la sua opera. Vi chiedo di pregare per me. E anche un consiglio da parte del fratello Giuseppe per la situazione che sto vivendo da quando ho cominciato a lavorare per il Vangelo. Sto riscontrando grande difficoltà con i fratelli che hanno responsabilità della Chiesa. Sono un credente di fede evangelica, ADI, e dalla comparsa di questa pandemia, come ben sapete, ci hanno chiusi per l'epidemia. I giorni passavano e buona parte del tempo lo passavo impegnandomi nella lettura della Bibbia.
Quindi, come vedi, quello che il diavolo fa, Dio lo usa a fin di bene, no? Pandemia sì, ma le mie pecorelle studiano la mia parola. Mm-hmm. Ciao, ciao, mister diavolo.
E un giorno ho intrapreso attraverso il social e mi sono trovato ad evangelizzare.
Dio lo benedica.
Da questo sono stato chiamato dal Consiglio di Chiesa.
Caspita.
A smettere.
Il Sinedrio, eh?
Perché non avevo chiesto loro se potevo predicare. Perché secondo il pastore non avevo abbastanza preparazione per poter evangelizzare così, improvvisandosi e autorizzandomi da solo.
Caspita.
E da qui sono nati i contrasti e mi hanno portato a decidere. Se rimanevo con loro e smettesse di predicare, tutto si sarebbe accomodato.
Hai capito.
Ho 71 anni, seguo il Signore dal 1978.
Ok, quanti anni sono? Quarantina?
Sì.
Sono circa 40 anni, va bene, e questo qua, secondo il Sinedrio, virgolette, non è preparato. E quando accidenti sarà preparato questo qua?
È vero, sì.
E come, 43 anni non sono ancora riuscito a prepararlo questo qua? Cosa dovrà evangelizzare quando è nella casa da morto? Ma dico, ma queste sono le chiese del tempo della fine. Se, capite, il diavolo sta, discoteche, droghe, perversioni sessuali, bestialità, e i passerottini e pappagallini in chiesa lì a ripetere le canzonette della nonna, ninna nanna, ninna nanna, Gesù ti mette a dormire, ninna nanna. Questa qui è la chiesa moderna. Capite? Questa è la chiesa che al Signore lo scocciano veramente. E questa è la chiesa che io ho creato. Questa qua non è neanche... Okay, non mi arrabbio, con calma, che Angela prima ha detto, ehi, calma, calmiamoci. Mi calmo, calmissimo, Angela.
Amen.
Guarda, questa qui non è neanche l'ombra della chiesa che Gesù ha creato. Capito? Questo non assomiglia neanche con un cannocchiale. Capito? Col binocolo, col fischio, col fiasco, che questa qua è la chiesa che Gesù ha creato. 43 anni esattamente sono, guarda. 43 anni questo qua non è pronto. Ma c'ha 73 anni, c'è la mia età.
71 anni.
Quanti anni c'ha?
71.
71?
Sì.
Ecco, 71 anni e ancora non è pronto.
E dicono loro non è pronto, ma lui vuole evangelizzare.
Senti, Ciro, digli che sto pastore mi scrive. Oggi Angela, apri uno sportello per i pastori.
Ma non scrivono tanti. Non
pastori,
scrivono.
Scriveteci per cortesia. Spiegatemi cosa significa Atti 2,42, Marco 16,15, Matteo 28,20. Ok, andate e battezzateli. Quindi attaccate da 18 al 20, andate, battezzate, evangelizzate, dice insegnate a tutte le nazioni. Io preferisco, lo so che i nostri fratelli che appena hanno fatto il corso biblico alla terza settimana ci aspettiamo che comincino a evangelizzare, almeno a spiccicare qualche parola.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Lo so che diranno qualche parola sbagliata, la pepe, noi siamo specializzati in quello, guarda me, Quando mai faccio un programma che non dico cose che non dovrei dire? Angela, tu abbia il coraggio di dirlo,
sì,
sempre.
Sì,
è inutile che cerchi sempre di farmi fare bella figura e dici benedica. Ma fratelli, io non sono quello che Angela cerca di mostrarvi, capito? Io sono senza speranza, senza Gesù. E faccio sbagli di notte e di giorno, di giorno e di notte. Vabbè. Sempre.
Anche io.
Va bene? Oh. E quindi preferisco un fratello, i fratelli della nostra chiesa che hanno appena cominciato a svolazzare, a muovere le ali, preferisco che sbagliano evangelizzando, non che sbagliano non evangelizzando. Mm-hmm. Beh, basta che dici scusa, io sono uno studente nuovo, c'è un pastore, frate Giuseppe, grida sempre, sa, quando riesco a capire qualcosa, allora però sai, anche lui sta imparando. Però perlomeno sono qua a dirti che Gesù ti ama, Gesù ti benedice, Gesù ha dato la vita per te, Gesù vuole salvarti, Gesù ti perdona ogni peccato se tu ti penti e lo accetti nel tuo cuore.
Beh,
gloria al Signore, Gesù ti ama, alleluia, gloria a Dio.
Amen.
E poi prendi fiato. Io preferisco fare uno sbaglio evangelizzando, ma il bambino quando comincia a camminare, cos'è? Impara a camminare a 71 anni quando non fa più sbagli.
No, questi qua
vorrebbero che uno va evangelizzare già a livello di Paolo e Pietro, con tutti i diplomi della teologia, cioè tutte queste scuole bibliche sono per inculcargli che deve capire che Dio è un pentecostale, è un cattolico, è un geoviano. Tutte queste scuole servono a quello. Angela, cosa dice?
Sì, continuo la lettera di Ciro. Segue il Signore dal 1978, sempre obbediente alla Chiesa. Con il gruppo dove mi trovavo, eravamo tutti usciti dalla comunità e ne avevamo creata questa, stando a casa. Ho pregato il Signore di darmi consiglio. Consisteva di ritornare nella Chiesa da dove eravamo usciti io e mia moglie. E così ho iniziato a frequentare la Chiesa, ma notavo un clima pesante. Chiedo spiegazioni al pastore e mi dice che era normale l'atteggiamento dei fratelli. Dovevo pazientare affinché si abituassero al nostro rientro.
Ma scusate, pastori, ma è questo il modo di accogliere un figlio prodigo, farlo sentire diverso? Quando è tornato il figlio prodigo, cosa ha fatto il fratello un po' presuntuoso?
E non lo voleva?
Non lo voleva.
No.
Presuntuoso. Io non ho mai sbagliato. E invece questi fratelli qua, Ciro e sua moglie, qui era con la moglie, no?
Sì.
Loro qui, loro là, non sono perfetti come noi. E allora guardiamoli con l'occhio maligno, con l'occhio cattivo. Presuntuosi! Farisei! Tranquilla Angela, non mi arrabbio. Grazie Signore, vai avanti. Va.
Detto questo, chiedo al pastore se potevo svolgere il servizio all'accoglienza.
Cos'è l'accoglienza? Stai davanti alla porta e stringe la mano.
Ma la risposta tardava.
Neanche quelli gli fanno fare.
Mi chiama un consigliere e mi informa che era presto, dovevo pazientare e aspettare.
Cioè fare domanda al Ministero della Salute a Roma e aspettare 2 o 3 anni per la risposta se sei ancora vivo.
E poi ecco, il pastore mi chiama e abbiamo parlato di questa situazione ed ecco la risposta. Per entrare a far parte della Chiesa dovevo abbandonare l'evangelizzazione.
Ragazzi, senza commenti, perché sennò...
E dovevo smettere ogni attività intrapresa da me, perché non rientrava nei loro parametri di una linea, nelle loro regole di comportamento. Restarmene buono, fermo in Chiesa.
Quindi sai cos'è il parametro? È una catena al collo, le regole, linee. Ci sono regole divine del Vangelo, ma è tutto il contrario. La regola del Vangelo è vai, tranquillo, prendi 4 volantini della tua chiesa, se non ti piacciono prendi i nostri, se non ti piacciono i nostri prendi altri, vai, evangelizza. Questa è la regola del Vangelo e anche la nostra seguendo quella. Ma qui c'è una regola al contrario, regole di non evangelizzare. Avanti.
Io ho risposto di no e ora sono senza una chiesa.
Va bene, ma non è colpa tua.
Questa è una parte dei problemi. Ormai sono anni che cerco di fare qualcosa per il Signore, ma questo mi porta continuamente a contrasti, ogni qualvolta che cerco di proporre qualche iniziativa.
Ai, ai, ai.
Vi ringrazio per la preghiera e del consiglio che mi può dare il fratello Giuseppe. Dio vi benedica.
Beh, guarda, il consiglio trovo nel Vangelo, io non posso fare altro che sottolinearlo. Entrambi la vostra storia di Cristina e Ciro sembrano uguali, tra una tristezza. Uguali a tanti che in continuazione sentiamo, ascoltiamo. Quindi tu, Ciro, dici che ora sei senza chiesa. Il mio consiglio è di non andare in una chiesa dove ti proibiscono di evangelizzare. Sono chiese laodiceane, non di Filadelfia, come leggiamo Apocalisse capitolo 3. Comunque, andiamo a Ezechiele 3, guarda, c'è una scrittura che voglio... Cioè, Dio ci chiama tutti a essere sentinelle, va bene? E al soldato, a soldati ci hanno insegnato, soldati ci hanno insegnato a come si usava il fucile, come si faceva la guardia. E all'inizio non capisci niente, non sapevo smontare il fucile, pulirlo, rimontarlo. E poi me l'hanno fatto vedere, lo facevo a occhi chiusi. Una volta che ti insegnano, c'è un sistema per smontarlo. Metti tutte le viti e tutto quanto, uno dopo l'altro, e quindi già sai l'ordine, e quindi non è difficile. Mettevamo un panno per terra, apriamo il fucile, e c'erano una decina di pezzi, mettevo uno dopo l'altro, e poi lo rimontavi allo stesso modo, lo incontravi, facilissimo. Comunque, il Signore ci chiama a, avendo Gesù Cristo nel nostro cuore, adesso siamo tutti di piccoli Gesù. E dice Ezechiele 3, 17 e 19 che abbiamo questo dovere. Leggiamo.
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai.
Significa, quando è che dice all'empio tu morrai? Vai a evangelizzare, trova la gente che non è salvata e dice, ehi, non vogliamo morire, no? È venuto il Salvatore. Quindi devi avvertirli evangelizzando quelli che muoiono. E se tu non l'avverti?
Se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita,
in Cristo,
quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Ok, va bene. Questo è il punto. Quindi siamo chiamati a evangelizzare. E se il pastore non vuole, il nostro pastore è Gesù. Per questo è importante che in una chiesa capite che il pastore è Gesù, non è frate Giuseppe, non è il protestante cattolico. Il pastore è Gesù. E noi siamo anziani, noi siamo guide. E Dio ci aiuta a essere guide degne. Vediamo in Apocalisse 3 le punizioni che Dio dà a due chiese a mezzo cuore, Sardi e Laodicea. Qui tu sei in una chiesa, una chiesa che non ti fa evangelizzare, non è degna del nome di chiesa, è un cottolengo, un cimitero, capisci? È una chiesa come i tempi dei farisei, morte e stramorte, non servono a niente queste chiese, sono un obbrobrio al nome di Cristo. Come non mandate la gente a evangelizzare? E quelli che vorrebbero farlo non li fate evangelizzare? Ma che razza di ciechi e straciechi siete?
E come Ciro dice, e se uno si trova senza chiesa, cosa fa? Perché da solo non riesce a fare tanto.
E devi guardarti intorno. Io non posso dirti unisci della nostra chiesa. Questo è tu che devi decidere qual è una chiesa da unirti. Certo, da solo non puoi rimanere. Va bene, che ci sono oggi tanti falsi profeti, che io ne conosco alcuni, che dicono noi non vogliamo far parte di nessuna chiesa perché noi qua... Niente, siamo tutti uguali e ciao. No, tu non vuoi. No. La Chiesa, come vediamo in Matteo 18, 15, 17, la Chiesa l'ha istituita Gesù. Ci sono chiese false, ma ciò non vuol dire che la Chiesa non serve più. Trovati una Chiesa dove Dio ti guida, va bene, e io non posso dirti che deve essere la nostra, questo solo Gesù te lo può mostrare. Una Chiesa che secondo te è attiva, porta frutti, evangelizza, segue il Vangelo, che il libro dottrinale sia il Vangelo, insomma, queste sono le chiese migliori. Va bene? Ecco, quindi guardati intorno e prega, digiuna, va bene.
Sì.
Quindi, va bene?
Sì, e poi come sempre diciamo ai fratelli, e dalla nostra propria esperienza sappiamo che mentre evangelizzi sempre trovi pecorelle che tu stesso puoi nutrire, aiutare a crescere, e con loro puoi creare una chiesa e puoi lavorare con loro insieme, perché c'è quel rispetto tra di voi, perché uno è più avanzato e più sperimentato nel Vangelo e l'altro impara.
Esatto, infatti la nostra chiesa è formata da tante piccole comunità dove tutti evangelizzano, va bene?
Sì.
La nostra chiesa è formata da tante piccole cellule, siamo una chiesa, e capito? Mm-hmm. Però attenzione alle bugie che uno può stare senza chiesa, ci vuole una chiesa, ci vuole un pastore, una guida. Va bene, poi Dio ha dimostrato qual è che deve essere questa qui.
Mm-hmm.
Allora, andiamo avanti, guarda, andiamo a Giovanni 10, c'è una scrittura lì, perché non possiamo, Giovanni 7, c'è un'altra bella scrittura lì, non possiamo compiacere tutti. A volte possiamo compiacere alcune persone, poche volte possiamo compiacere a tante persone, tante volte a poche. Ma non potremo mai compiacere a tutti, specialmente in questo tempo della fine, che la maggior parte della religiosità si è ormai secolarizzata. Quindi so di diversi fratelli che hanno di questi problemi con le religioni intorno. Mm-hmm. E quindi sono indecisi tra frenare il Vangelo, mantenere la pace in una chiesa, oppure predicarlo e causare dissensi e quindi persecuzione. Va bene, guarda Giovanni, vai Giovanni, guarda Giovanni 7, 12.
Sì.
Va bene.
Giovanni 7, 12.
Sì, cosa dice?
Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano, è un uomo per bene. Altri dicevano, no, anzi, svia la gente.
Il 43.
Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua.
Capito? E quindi Gesù portava dissenso, quindi a volte... capita anche delle chiese fuori binario che dicono tu non puoi portare dissenso qui, e giustamente non vogliamo né mormorare né causare divisione, però neanche possiamo compiacere una chiesa fuori binario e non compiacere il Signore. Sì, però porti dissenso, e a volte dissenso ci vuole. Io ho detto prima di non andare a dividere una chiesa, non è il caso, però devi dare la parola, e se questo porta divisione, solo la parola può portare divisione, non le tue mormorazioni. Questo sto cercando di dire.
Quindi se la parola ci insegna che tutti noi siamo chiamati ad evangelizzare, noi seguiamo prima di tutto le scritture e dopo una chiesa. Quindi siamo più leali alle scritture che a una chiesa.
Certo, devi andare dal pastore in privato e mostrargli le scritture. Se non le riceve, e allora tu sei libero di evangelizzare che ti pare, capito?
Cioè, e quali sono le scritture in due parole?
Ti cacciano fuori.
In due parole, visto che anche Ciro è un fratello nuovo, quali sono le scritture del Vangelo che dicono di evangelizzare?
Ma ce l'hai nel libretto di memorizzazione, ce l'hai, c'è un'intera categoria. Ma
sì.
Marco 16, 15, Matteo 20, dal 18 al 20, te l'ho data prima, Atti 5, 42. Primo Corinzi 9, guai a me se non predico il Vangelo. Nella libretta di memorizzazione tutti i fratelli ce l'hanno, c'è una categoria di evangelizzare, va bene?
Sì.
E allora, cioè, ci sono tanti fratelli che hanno di questi problemi con le religioni intorno e sono indecisi cosa fare. E, per esempio, non so, Giovanni 10, 19 al 20, di nuovo dice ci fu dissenso tra i giudei per queste parole. E molti dicevano, ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate. Accusano Gesù di essere un diavolo perché evangelizzava, perché dava la verità. Giovanni 10, 19 e 20. E anche Giovanni, legge Giovanni 8, 47 e 49. Cioè, se siete accusati di essere indiavolati perché portate divisione, però attraverso la parola, con la parola avete diritto di portare divisione. Senza parola no, diventa mormorazione. Con la parola non è mormorazione, è okay. La parola.
Sì, sì,
è
sì.
La parola che porta divisione. E a volte c'è anche quello, 48. Giovanni 8, 47, 47 a 49. Guarda, ma leggi solo il 48.
Giovanni 8, 48.
48 e 49.
I giudei gli risposero, non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio?
Un samaritano, un'offesa. Capito, caro mio. 49.
E Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Giovanni 8, 48 e 49. Quindi anche Gesù aveva problemi quando evangelizzava, lo chiamavano anche indemoniato.
Sì, amen.
Dio ci aiuti, quindi dobbiamo aspettarci a queste persecuzioni.
Ho capito, sì, sì, ma è così. Cioè, se volete evangelizzare, preparate ad essere chiamati diavoli, posseduci, che causate divisioni, che io sono contrario alle divisioni. Non voglio che la nostra comunità uno porti divisione, però se uno viene con la parola, con educazione, va bene, no? Allora io devo ascoltare, ho il dovere di ascoltare.
Infatti le persecuzioni che noi abbiamo subito qui nella nostra missione sono state sempre da parte dei religiosi o da persone che credevamo sono fratelli, mai da parte degli atei, del mondo, niente, sempre dalle chiese.
Sì, sì, ma Gesù è stato fatto crocifiggere dai religiosi. Cioè il problema di Dio non è il diavolo, la zizzania, gli atei, sono i religiosi, i farisei, i falsi fratelli. Cioè, la Bibbia è piena di casi di stare attenti ai falsi fratelli, che si presentano come profeti, come insegnanti, e invece sono solo degli imbroglioni. E loro non lo sanno neanche.
Sì, Paolo
li chiama ingannati che ingannano. Cioè sono ingannati a loro volta. Comunque ogni uomo vero di Dio, un vero uomo di Dio, deve essere disposto a pagare il prezzo di farsi dei nemici onde poter dare la verità a chi si dirige nella fossa. Guarda, tu hai messo un disegno lì, un cieco che guida ciechi e stanno cascando tutti nella fossa.
Sì.
Ce l'hai lì?
L'ho messo sulla pagina radio.
L'hai messo, brava.
Sì. Chi ti sta guidando? Matteo 15, 14. Lasciateli. Sono ciechi guida di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, 14.
Amen, amen, amen. Grazie, Signore.
Sì. Voglio leggerti un messaggio arrivato da parte di Maddalena, la sorella che ha il laboratorio tessile, e raccontava: cosa sta succedendo? Le pecorelle qui non seguono più Gesù se io non sto con loro per guidarle, per dirle, per pregare con loro, per insegnarle. Da sole non camminano per Gesù. E abbiamo risposto prima a Maddalena. E ha inviato un messaggio dopo la tua risposta di stamattina. Lei ha inviato un messaggio
e
perché è in ascolto
Maddalena
adesso.
E cosa dice?
E dice: grazie fratello Giuseppe, le scritture aiutano a sapere che non ci sono colpe, ma sarebbe comunque successo questo. Sarebbe comunque successo questo.
Sarebbe successo.
Sì.
Se Gesù non può essere, Gesù non può sentirsi colpevole perché Giuda non ha voluto ascoltare, perché i farisei lo volevano crocifiggere.
È vero.
Quindi non prendi di colpe che non sono tue, ma sono del diavolo, sono delle capre, della zizzania e dei falsi insegnanti.
Siamo pionieri, proprio come hai detto tu, fratello Giuseppe. Vi vogliamo tanto bene. Amen, Maddalena.
Guarda, l'ultimo consiglio a Maddalena, gli direi, Nicola, direi una cosa che dovete concentrarvi, una cosa che noi cerchiamo sempre di fare, è quello di addestrare i leader, le guide. Gesù ha detto, in Matteo 9, ha detto: pregate il Signore delle messe che mandi operai nelle messe. Gesù non ha mai detto di pregare che Dio mandi pecore, mai.
Le pecore ci sono.
La messa è grande, gli operai sono pochi, mancano gli operai. Chi sono gli operai? Le guide. Mm-hmm. Le guide del gregge. E Gesù ha passato 3 anni e mezzo a addestrare 12 guide. E queste 12, il dodicesimo naturalmente Paolo, hanno conquistato il mondo. Perché erano disposti a morire per quello che predicavano. Oggi invece i cristiani non sono neanche disposti a vivere, lascia perdere e morire. Quando viene il marchio della bestia andranno a centinaia di milioni a seguire il Papa a prendere il marchio della bestia. Centinaia di milioni prenderanno un marchio come oggi prendono il virus. Il Papa dice che va bene e tutti dicono va bene. Müller era il vescovo evangelico, che lo chiamavano il vescovo del Reich. Era un vescovo evangelico che benediceva Hitler e i nazisti, capito? E dalla parte del Vaticano neanche mezza parola contro il nazismo. Quindi la religione è completamente al guinzaglio degli anticristi nazifascisti. Si ripeterà la storia.
Mm-hmm.
Va bene, sto Papa ha già cominciato lì. Tutto quello che gli atei del governo dicono, lui timbra con l'acqua sacra, no? E quando viene il marchio della bestia, lui dirà lo stesso come dice del vaccino. È buonissimo, prendetelo, avanti. Capite, ci saranno queste pedine religiose, no? Quindi io direi a Maddalena e Nicola, il mio consiglio, ma forte consiglio, dovete addestrare le guide. Più che stare lì a leggere la Bibbia con 20 persone nel laboratorio, cioè, io farei cose diverse, cioè separare le guide dalle pecore, va bene? E in che modo? Beh, sai, invitandole quando non sono pagati. Cioè, se tu inviti i tuoi dipendenti quando sono pagati, leggi la Bibbia, dico, ah, va bene, sì. O magari da finito il lavoro, anche se non sono pagati, però sono già lì, rimangono e capito? Poi lo fanno anche per farti un piacere, no? Sai, il titolare è degno di onore, no? Se il titolare è un testimone di Geova, dobbiamo leggere il Bibbia, il testimone di Geova, per fargli piacere, eh? Capito? Se è un mormone, ma padrone del mormone, facciamo finta che, ok, rispettiamo tutti. Invece tu devi invitare, devi formare le guide, cioè invitarle a cose speciali. Senti, quando è che hai tempo che mangiamo insieme qualcosa, per prendere una tazza di tè insieme? O quindi puoi cominciare a fare una riunione per mangiare un pezzo di torta e un tè. E casualmente parli un po' di Gesù. Poi lo ripeti e poi ti riunisci solamente per Gesù e poi solo per Gesù. E poi cominci il fondamento profetico, quindi Daniele 2, Matteo 24, Daniele capitolo 7, sono tre fondamenti, poi c'è anche l'Apocalisse 17, e questi sono fondamenti di tutte le profezie. Daniele 7, Daniele 2, Daniele 7, Matteo 24, Apocalisse 17, sono i fondamenti, e di lì puoi insegnare quello che ti pare. Quindi, e puoi vedere, quindi si comincia piano piano, vieni a bere un caffè domani, quando è che sei libera? Ah, sei libera, tarara, ah, bene, allora vieni che mangiamo un pezzo di torta insieme, beviamo un caffè, così che e così parliamo un pochino. E poi piano piano vai col Vangelo. E poi quando la persona si innamora dello Spirito di Dio attraverso di te, e poi aumenti la dose di Vangelo e diminuisci la torta. Diminuisci il pane e i pesci e avanti. E aumenti. Noi facciamo così. Sì. Invitiamo le persone a casa per tazze di tè. Mangiate? No, sono contrario. La gente viene solo per mangiare, e digerire e lamentarsi. E attirare le persone sbagliate. Una tazza di tè si può. All'inizio una fetta di torta si può. Poi però la torta deve... Gesù deve essere la torta.
Sì, anche qui dentro la missione stiamo praticando questo principio di addestrare i leader, anche con i bambini. A me anche a John, Giuseppe lo tratta come un adulto e lo coinvolge nel consiglio quando stiamo pregando sulle cose. Cioè addestrare i leader è essenziale per una opera per continuare, altrimenti quando il leader non è presente la chiesa crolla. Proprio ieri sera stavamo qui a mezzanotte e stavamo leggendo tra di noi la scrittura di Ebrei che dice dovete esatto. essere maturi.
Stavamo pregando, abbiamo fatto una piccola riunione di preghiera sì. che si è allungata.
E stavamo leggendo Ebrei, non mi ricordo la referenza, dove dice dovete essere maturi e non continuare a bere il latte spirituale.
Ebrei 5, alla fine.
E questo perché... Per me è più facile appoggiarmi su fratello Giuseppe, lui è la guida, lui può fare le decisioni, lui fa i sbagli, io non prendo responsabilità, è vita facile per me.
Per questo faccio tutti, però, per questo che tutti gli sbagli sono miei.
Però con Giuseppe casa. Questo non funziona.
Speriamo, perché date sempre, una mano, prendete un po' di sbagli anche voi.
Lui sempre mi sprona a andare a Gesù e ricevere da Gesù le mie istruzioni e avere iniziativa. E non aspettare solo che lui si muove, ma io andare avanti. Anche quando facciamo la preghiera insieme, la preghiera del mattino, studiamo la Bibbia, spesso Giuseppe ci lascia a noi ad insegnare, non vuole essere sempre quello che insegna, perché così noi cresciamo, ci maturiamo e sì, facciamo anche gli sbagli, è vero, ma allora imparo una bella lezione. E così si formano i leader, con l'aiuto del pastore che ti lascia guidare finché tu impari un po' di esperienza e riesci a camminare anche da solo. Quindi è molto, molto importante formare e creare dei leader nei vostri gruppi, nelle vostre chiese in casa.
Amen, amen, amen. Grazie, Signore. E allora questo, vabbè, concludiamo con questo, ripeto, va bene, devi addestrare i leader.
Sì.
Perché, vedi, avete nutrito 20 pecore, e noi facciamo un po' diverso, noi ci concentriamo sui leader, per questo se voi studiate bene il corso biblico, non potete finire il corso biblico e non essere leader, se lo fate però col cuore. Certo, se lo facciamo con la mente carnale, giusto per far contento frate Giuseppe, sono lui, sai, è un tipo così. No, dovete farlo per Gesù. Se notate che questo biblico è tutto basato sulle scritture, e io vi prego, chiunque lo ha fatto, se c'è qualche cosa importante, non le barzellette o battute, qualcosa importante che io chiedo a voi di fare, che non sia basato sulle scritture, voi dovete dirmelo e io sarà mio dovere cambiarlo, chiedere scusa. Perché il signor fratello Giuseppe non è esente da sbagli. Il signor fratello Giuseppe sbaglia, ha sbagliato e sbaglierà. Piacere della conoscenza, questo è il mio biglietto da visita. Va bene, tutte le cose che voi dite, clap, 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 fratello Giuseppe, bravo qui, bravo là. È solo Gesù. Io sono responsabile solamente degli sbagli. Amen. Va bene, tutte le cose che voi attribuite a fratello Giuseppe è il Signore, è la sua unzione. Angela, prendi la
amen, parola. Amen, grazie Gesù. Grazie Signore. Ti leggo due messaggi email. Uno da parte di Giuseppino che dice: a conferma di quello che fratello Giuseppe dice, 1 Corinzi 11:19. Infatti è necessario che ci siano tra di voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi.
Benissimo, Giuseppe.
E poi?
E senti, Giuseppe, vorrei ringraziarti che ci hai aiutato a fare una Skype questa settimana. È stata una Skype di evangelizzazione. Grazie, Giuseppina, Dio ti benedica. Sei stato un apporto con la tua testimonianza.
Eh sì.
Gloria a Dio. E anche la tua bellissima moglie, amen. Ci hanno aiutato a evangelizzare questa settimana, abbiamo fatto l'evangelizzazione e loro sono state una benedizione, ho condiviso la loro testimonianza, è bellissima.
E un altro messaggio è arrivato adesso da Giuseppina.
Qui siamo proprio...
Giuseppina.
E quindi tu, e per fratello Giuseppe, quindi sì. Qui siamo... non mancano i Giuseppi.
Carissimo signor Ciro, io ti consiglio di unirti alla Chiesa dello Spirito, la cui missione è davvero fondata sulla parola di Dio, come i frutti mostrano e testimoniano, in cui Gesù Cristo è davvero il centro. E fratello Giuseppe è un vero messaggero e profeta di Dio. Che bello! Forza, signor Ciro! Avanti tutta per Gesù! Che sia un incoraggiamento in Gesù Cristo, il nostro Signore degli eserciti e non dei religionismi. Da Giuseppina.
Che dolce sta sorella,
simpatica.
Devo spiegare a scanso di equivoci, quando lei dice che bello, non è che si riferisce a me, no? Si riferisce a quello che fa Gesù,
sì,
vorrei
sì.
Che un giorno venite qua e vi prende un colpo e un contraccolpo, dice è tutto qua.
Senti,
è tutto qua.
I fratelli che ti hanno incontrato di persona, hanno visto la tua faccia, non hanno detto tutto qua, ma ti amano. Non è così male come dice lui, fratelli, non è così brutto. Chiediamo a Deborah. Allora, andiamo avanti.
Come qualcuno disse, ma chi è quella moglie mia perché ti ha sposato?
Grazie, signore. andiamo avanti e mettiamo un bel canto sull'evangelizzazione. Questo è un canto che amo tanto, di Silvano Martinelli, Getta le tue reti. E poi ascoltiamo alcune testimonianze dai fratelli.
Camminato insieme tanto, sono stato con voi. Quando eravate soli, io ero con voi. Vi dicevo, ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai. getta le reti, Giovanni. Getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Matteo. Getta le reti, Filippo. Getta le reti, Mattia. Getta le reti, Tommaso. Getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia.
Getta le reti,